Oggi parliamo della correzione. Di fronte al male non c'è solo la misericordia e il perdono, ma anche la correzione. Dunque, la lezione è divisa in due parti. Prima parte, ci avete il libretto, adesso lasciate quello sul perdono lì a posto. Prima parte, perché Dio ci comanda di correggerci. Primo punto, siamo un solo corpo. Quello che la globalizzazione sta mettendo in luce è una cosa che la Chiesa ha sempre insegnato dall'inizio della sua storia, dal giorno della Pentecoste. Allora, ovvero sia che l'umanità è creata come un'unità da Dio. In Adamo noi siamo tutti insieme creati da Dio. Questo noi oggi lo possiamo vedere, lo possiamo toccare con mano in maniera importante. Se noi inquiniamo qui, inquiniamo tutto il pianeta. Se permettiamo le guerre in Medio Oriente per vendere le armi, poi ci abbiamo i profughi qua. Se c'è il virus in Cina, quello è un problema per tutti, come stiamo vedendo. Ora, questo che noi tocchiamo immediatamente a proposito delle difficoltà del male, è vero soprattutto per il bene. E soprattutto è molto più vero in Cristo, che è venuto a restaurare quest'unità di tutta l'umanità che in seguito al peccato si è incrinata. E allora voi vedete che ho messo tre citazioni di San Paolo, adesso la prima la salto, leggo la seconda. Noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei e greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Perché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Cristo, essendo venuto a far parte dell'umanità, i meriti di Cristo, il bene che Cristo ha fatto sulla terra, la sua morte e resurrezione redentiva, ricade su tutti noi. Il bene che ha fatto Madre Teresa in India si ricade pure su quelli che sono poveri a New York, perché ci sono le suore di Madre Teresa anche a New York. Oppure Chiara Corbella, la conoscete Chiara Corbella, no? Questa donna che ha dato la vita per i suoi due figli perché era ammalata e lei ha voluto portare a termine la gravidanza lo stesso, e va bene, lei ha fatto la sua vita. Poi hanno fatto un libro su di lei quando è morta, e noi, per dire, l'abbiamo presentato qua il libro, alcuni di voi l'hanno comprata, una di noi ha regalato questo libro a una mamma che aveva perso il figlio, era un po' disperata, questa qua ha letto il libro di Chiara Corbella e quindi ha ripreso speranza, e poi è rimasta incinta, ha avuto un'altra figlia. Allora, vedete che il male, il bene che noi facciamo, misteriosamente ricade su tutti quanti. Primo punto. Secondo punto, sembra che non c'entra, poi vi spiego cosa c'entra. Dio corregge chi ama. Se noi vogliamo entrare nel capire che cos'è la correzione, dobbiamo innanzitutto scoprire che Dio ci corregge. Il Signore corregge colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. È sempre San Paolo, perché Dio non vuole il nostro male, non vuole che noi ci distruggiamo nel male, e quindi cerca in tutti i modi di correggerci. Perché ci corregge? Perché quando ci ha creati, se vi ricordate la Genesi, Dio crea tutto, alla fine anche l'uomo, e dice: e vide che era cosa buona. Allora, perché Dio ci corregge? Perché sa che il fondo del nostro cuore è buono perché è creato da Lui, e quindi noi possiamo migliorare. Se tu sei il capo ufficio e hai un dipendente, quando non lo correggi più? Quando hai deciso di licenziarlo, perché non hai più speranza che possa migliorare. Quindi tu chi è che non correggi? Colui che non speri che possa migliorare. Dio con noi non fa così. Dio continuamente interviene nella nostra vita e ci corregge in tanti modi. Ci toglie una persona che amiamo, ci manda una malattia, ci fa fallire nel lavoro. In tanti modi ci corregge, ci insegna tante cose attraverso le cose che ci fa accadere nella vita. Vi ricordate quando è venuto Don Massimo a fare l'incontro? Ha raccontato questo episodio. Andò in una classe a fare, Don Massimo è il vescovo mio amico Kamisaska, andò in una classe a fare un incontro del vescovo con la parrocchia, quindi è andato nella classe e c'era un bambino lì, triste, no? che non diceva niente, no? Allora lui, preso da pietà, si avvicina al bambino, finito l'incontro, dice: ma come mai tu non sorridi, non dici niente? E lui ha detto: nessuno mi vuole bene. Ha detto: come? Era piccolo, faceva la seconda elementare o la prima. Ma perché nessuno ti vuole bene? Perché i miei genitori mi dicono sempre di sì. Dire di no, cosa vuol dire? Correggere. Il bambino dice: voglio aprire la bombola del gas e giocare con la bombola del gas. E il genitore dice: no, perché la bombola del gas mi esplodi la casa. Allora, se tu non vuoi bene a una persona, non lo correggi. Ecco, Dio con noi non fa così. Continuamente, attraverso quello che ci fa capitare, ci corregge. E qui, terzo punto, viene la ragione per cui Dio chiede che ci correggiamo gli uni con gli altri. Perché Dio non solo ci corregge Lui direttamente attraverso i fatti che ci fa capitare. La parola di Dio è efficace, no? Quindi quello che Dio dice lo fa accadere, ad esempio in una malattia che ti fa arrivare. È una parola efficace. Ora, Dio ci chiede anche di correggerci tra di noi. Ci affida gli uni agli altri. Perché? Perché siamo un solo corpo. Se lei fa qualcosa di male e io lo vedo, perché non è che devo andare a cercare in giro il male degli altri per correggerlo, quello no, e lo vedo e non glielo dico, questo qua è un male anche per me. È un male per la comunità della Chiesa, per me che ci sono dentro, e anche ultimamente per tutta l'umanità. E allora ecco un pezzo, un brano del profeta Ezechiele che vi ho messo, in cui Dio parla al profeta Ezechiele e gli dice, adesso questo lo leggiamo insieme: se io dico al malvagio tu morirai e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Siccome siamo parte dello stesso corpo, Dio ci chiede conto anche degli altri. Ma se tu ammonisci il malvagio ed egli non si allontana dalla sua malvagità e dalla sua perversa condotta, egli morirà per il suo peccato, ma tu sarai salvo. Allora, qui, nel pezzo che forse c'è anche in neretto nel vostro testo, è rimasto in neretto, allora, qui c'è lo scopo della correzione. State bene attenti qua, perché poi dopo la domanda è: devo correggere mio figlio o lasciare andare? Devo correggere mio marito o soprassedere? Devo correggere la suocera o no? Questa è la questione pratica che abbiamo tutti. Ma per arrivare alla risposta di questa domanda pratica, dobbiamo avere chiaro lo scopo della correzione, che è questo: perché il malvagio desista dalla sua condotta e viva. Lo scopo della correzione è far crescere l'altro, è il bene dell'altro. Allora, qui abbiamo già una cosa importantissima, che noi dobbiamo esaminare il nostro cuore. Quando correggiamo qualcuno, noi lo facciamo per il suo bene o per altre ragioni? Ad esempio, il marito è stato sovverchiato dal capo ufficio, che gliene ha dette più e di più, no? Però col capo ufficio non può arrabbiarci, perché sennò lo licenzia. Giustamente, caso in cui si può evitare di correggere, perché non puoi correggere il capo ufficio e far fallire la tua famiglia, quindi in questo caso si può omettere la correzione. Però lui è arrabbiato nero, arriva a casa, la moglie gli cucina la frittata insipida e lui sfoga tutta la sua ira: ecco, sempre tu che fai queste frittate insipide, no? E in questo caso, cioè, era giusto correggere la moglie che impari a mettere il sale nella frittata, ma la ragione per cui era mosso era l'ira col capo ufficio che si sfogava con la moglie. Allora, di questi esempi ne possiamo fare tanti, anche la moglie, no? La moglie si ammazza di lavoro, perché oltre a lavorare, con la parità dei sessi, come sappiamo, la moglie ci ha perso un casino, perché oltre a lavorare 10 ore al giorno deve tornare a casa, sistemare la casa, cucinare e occuparsi dei figli. Allora, presa dall'ira per tutto di questo lavoro che fa, vede il marito che torna a casa e si mette a vedere la serie TV perché è stanco, e allora gli monta l'ira e dice: tu non fai mai niente. Ecco, questo qua non è una correzione, questo è il giudizio universale, che ti guarda, cioè uno sguardo senza pietà: tu non fai mai niente, mai niente fai, cioè basta, cioè. Ecco, da che cosa è mossa questa correzione? Dal risentimento. Mi spiego. Allora, se noi analizziamo il movente per cui diciamo certe cose, certe correzioni, tante volte vediamo che è l'ira, il risentimento o l'orgoglio. Correggi l'altro. Io ad esempio, questo qua è il mio classico caso, siccome la natura mi ha dato un quoziente intellettivo medio, subito devo dire quello che la sa di più, no? Ti dimostro che io sono più intelligente di te, perché ho il giudizio giusto, no? Allora, questo qua non è mosso dall'amore, è mosso dall'orgoglio. Vi faccio degli esempi positivi. Ad esempio, Don Paolo, un esempio positivo di correzione di Don Paolo verso di me. All'inizio dell'anno mi ha detto, stavamo parlando, faccio, adesso ho l'ernia al disco, non posso più correre, come faccio? E lui mi ha detto: vai in piscina. Ecco, questa qua una correzione dettata dall'amore per me, perché se io vado in piscina sto meglio. Che cos'è che non ha detto? Che se non vado in piscina sono stressato e stresso gli altri, che sono poi i miei confratelli. Questo non l'ha detto. È un esempio di un modo in cui positivamente mi ha mostrato che mi voleva bene, e io questa correzione cioè ho percepito anche quello che lui non aveva detto, e ho capito che non dovevo stare a casa a lavorare troppo e a stressare tutti gli altri, perché poi se sto lì in parrocchia mi vengono idee da fare che poi devono fare gli altri. Quindi se sto in piscina quelle 2 ore non posso pensare qualcosa da organizzare in parrocchia. Ecco, questo è un esempio di correzione in cui lui ha a cuore il mio bene. Oppure Stefano, quando io dico qualcosa fuori luogo, lui mi guarda, cioè lui lo vedo che si spegne in volto, no? Ecco, è una correzione piena di carità, perché lui non mi dice niente, io basta che lo guardo in faccia, capisco che sto dicendo delle cose che non vanno bene. Allora, se noi vogliamo correggere gli altri, dobbiamo innanzitutto desiderare la correzione per noi stessi. E guardate che desiderare la correzione è molto difficile, perché noi non vogliamo guardare i nostri lati negativi. Li censuriamo e quando qualcuno ce li dice, oddio, andiamo in crisi. Invece che grazie avere qualcuno che ti corregge quanto tu desideri migliorare, desideri crescere. Cioè, il fatto che Stefano e Paolo mi guardino come uno che ormai quasi a 52 anni può ancora evolvere, non nel ricordarsi i nomi, perché non c'è nessuna speranza, infatti non mi correggio, ridono. Faccio un altro esempio di correzione positiva. Questi ragazzi giovani con cui vengono a mangiare, a studiare lì in casa, loro mi prendono in giro. Hanno un modo di prendermi in giro che è pieno d'affetto, che però per me è una correzione su certe cose che io dico, esagero e che va bene. Allora, concludo dicendo questa prima parte, che per correggere gli altri innanzitutto dobbiamo desiderare la correzione per noi stessi. Che questo qua è una grande grazia, vivere con delle persone che hanno la libertà di dirci quello che pensano. Infatti, l'altra frase per spiegare la correzione che avevo messo è quella bellissima di San Paolo, dice sempre al punto 3 della prima parte: bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Se tu pensi che tuo marito fa una cosa sbagliata e non gliela dici per non avere problemi, quello crea tra te e lui nel tempo uno spazio siderale, perché tu non lo correggi ma dentro di te pensi male, e questo crea una distanza gigantesca. Invece, com'è liberante vivere con della gente che ti dice quello che pensa, che tu sai che cosa pensano di te. Bene, allora, riassumiamo tutta la prima parte di questo cammino che abbiamo fatto. È: vogliamo capire quando correggere e quando non correggere. La nostra stella polare, quindi dobbiamo alzare lo sguardo verso il cielo, vedere la nostra stella polare che è il bene dell'altro. Non è lo sfogo della nostra ira, del nostro risentimento, del nostro orgoglio, il bene dell'altro. Se noi teniamo fisso questo, quando io ero rettore del seminario, cosa ho capito? Se io correggo troppo, stresso i seminaristi. Questi si demoralizzano, poi mi fanno le cose di nascosto perché io li rompo troppo. Se io non intervengo, viene quello che chiamavano il sambodromo, cioè il rettore non interviene, via, facciamo le feste e ciao, addio seminario. Ma io una volta domandai a Don Massimo: ma come faccio a capire quando devo intervenire e quando no? Non c'è la risposta. La risposta è nell'amore. Se tu ami queste persone con cui stai, capisci quando intervenire e quando no. Infatti la correzione è una forma dell'amore, è solo nell'amore che si capisce quando intervenire e quando no. E qui entriamo nella seconda parte: quando e come correggere. Dio ci comanda di correggerci gli uni gli altri, tant'è che se noi vediamo che uno che fa il male non lo correggiamo, ci chiederà conto di questo il giorno del giudizio, come abbiamo ascoltato. E allora, primo punto, aspettare o intervenire, quando correggere e quando aspettare. Questo qua potremmo intitolarlo anche i tempi dell'amore. Allora, a questo punto leggo questo pezzetto di Gregorio Magno. Alcune colpe bisogna tollerarle per un certo tempo, finché cioè l'opportunità della situazione non sia tale da consigliare un'aperta correzione. Infatti, le ferite operate troppo presto si infiammano maggiormente e se i medicamenti non vengono graduati in modo conveniente al tempo, è chiaro che non rendono al medico la loro utilità. Ad esempio, c'era Don Stefano stressato, lo vedo col telefono, gli ho detto: non vuoi essere stressato, stacca il telefono, correzione immediata, perché non è che posso aspettare che si esaurisca per correggerlo, e poi perché so che lui non si fa nessun problema se io lo correggo. Però se io intervengo subito certe volte su certe ragazze sensibili che sono lì nel gruppo, è un disastro, perché queste non reggono questa cosa qua. Allora qui, ad esempio, io sono uno diretto, quindi a me piace dire le cose dirette, allora io usavo sto schema, sono uno diretto, intervengo. Un altro è uno che sa aspettare, non interviene mai. Noi tendiamo a usare uno schema. Invece la correzione è come le sospensioni, però quelli della Mercedes o del BMW, cioè ad assetto variabile. Sospensione ad assetto variabile, a secondo del terreno su cui vanno, cambiano, sono più rigide o più morbide. Dunque, in base alla situazione, e Gregorio dice anche, la stessa persona talvolta in un modo e talvolta in un altro. Quindi certe volte devo intervenire subito, ad esempio io facevo un po' di rumore lì durante la messa perché salutavo le mamme dietro, Valerio mi ha corretto subito: guarda che stai disturbando, è inutile farmela fra 10 giorni questa correzione. Invece altre cose bisogna aspettare per dirle al momento giusto, ad esempio sapete tutti che se tu dici a uno arrabbiato non arrabbiarti, lo fai arrabbiare ancora di più, perché quello, se riuscisse a non arrabbiarsi, non si arrabbierebbe, ma proprio perché è arrabbiato, se tu gli dici non arrabbiarti, lo fai arrabbiare di più, perché lo fai arrabbiare con la sua rabbia, e quindi non porta a niente sta correzione, devi aspettare che gli passi e dopo parlargli. Quindi primo punto, l'amore, come dire, nell'amore la correzione sa intervenire talvolta, ad esempio con i bambini spesso bisogna intervenire subito, perché cosa vuoi, quelli mica si ricordano cosa hanno fatto il giorno prima, se tu aspetti intervenire sei inefficace. Invece se tu correggi il marito arrabbiato tornato dal lavoro, nel momento in cui è arrabbiato, lo fai arrabbiare di più e quindi non vuoi il suo bene, perché la tua correzione ottiene l'effetto opposto. Primo punto, aspettare o di intervenire. Qui dico che imparare a aspettare per chi è interventista come me è una fatica enorme. È stata una conversione enorme per me. Ma dopo un po' questo mi ha evitato un sacco di problemi, perché certe persone non reggono di essere corrette subito. Aspettare un po' è una croce, che tu devi accettare questa cosa qua, aspettare, e in questo aspettare anche si sbollisce in te l'ira, e quindi poi quando correggi, correggi in modo più equilibrato. Le persone che invece tendono a rimandare devono fare un'ascesi per intervenire, perché se tu non intervieni mai, niente, il male dilaga nell'altro. Secondo punto, segretamente in pubblico, questo è molto importante. Qui la frase del Vangelo, che ci insegna una procedura che noi dobbiamo applicare alla lettera. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Allora, guardate, provate a pensare quante volte voi correggete il marito o la moglie davanti agli altri, oppure davanti ai figli, che è gravissimo, perché gli incrinate il principio di autorità. Tu, correggendo l'altro in pubblico, lo umili. Anche se gli dici la cosa più giusta nel mondo, gliela devi dire in privato. Io una volta correggevo un confratello così a tavola, giustamente aveva detto delle cose sbagliate, la correzione era giusta, ma poi Don Paolo mi ha detto: se tu dici le cose così lo umili davanti a noi. Ma questo qua è sbagliatissimo. La correzione va fatta nel segreto. Ancora peggio quello che noi spesso facciamo nelle comunità: uno sbaglia e cosa fai? Vai a dirlo all'altro. Hai visto quello là che ha sbagliato? Guarda come si comporta quell'altro. Lo vai a dire a un altro. E quello è ancora più grave perché, come dire, aumenta il male. Invece è liberante avere dei rapporti in cui uno ti ha ferito, ha detto delle cose sbagliate, ha fatto delle cose sbagliate. Prendi in privato, al momento opportuno glielo vai a dire. Poi dice: se questo ti ascolta, avrai guadagnato un fratello. Se non ti ascolta, prendi con te una o due persone. E qui è l'importanza della vita comune. Ad esempio, un bambino, prima tu lo correggi in privato, poi se non lo capisce devi correggerlo davanti agli altri, ma anch'io in casa. Cioè, se uno fa una cosa sbagliata, prima glielo devo dire in privato, poi se non lo capisce lo dico davanti agli altri, perché questo lede la giustizia. E qui l'importanza dei vostri gruppetti, delle amicizie, che certe volte uno non riesce a capire una cosa, cioè rischia di mandare in fallimento la famiglia e non, glielo dici in privato e non lo capisce, vabbè, diglielo con altri due amici, così che questo si renda conto per salvare lui e la sua famiglia. Poi Gesù dice: se non lo capisci ancora, dillo davanti a tutta l'assemblea. Se non lo capisci ancora, dice il Vangelo, sia per te come un pagano e un pubblicano. Che cosa vuol dire? Varie interpretazioni, ma quella che mi ha convinto di più, quella di Rosini, che ha riportato Rosini, che dice: accettalo così com'è. E qui c'è una distinzione importante tra la correzione e la pretesa che l'altro cambi. Io come prete questa cosa l'ho vissuta un sacco di volte. Siccome io do il consiglio giusto alla persona, pretendo che questa lo faccia. Ma questo è sbagliato. Questa non è una correzione, è una pretesa. La correzione è offrire il proprio consiglio all'altro e accettare che faccia il suo cammino. Quando proprio non capisce, non continuare a insistere, accetta che sia così. Ultimo punto, e ho concluso. Allora, il primo dice il tempo, aspettare o intervenire. Il secondo parlava di in privato, con due o tre, o in pubblico. Il terzo dice con dolcezza o con forza. Allora, qua salto alcuni passaggi perché sennò è troppo lungo, però andate all'ultima citazione di Gregorio Magno, poi l'altra ve la leggete tra di voi, che è bellissima. Dice: gli animi timidi si devono rimproverare con delicatezza, poiché se si rimproverano un po' più aspramente, anziché illuminati, vengono spezzati. È bellissima questa immagine. Se certi animi timidi, se tu li rimproveri aspramente, li spezzi, cioè li fai perdere la speranza, li fai demoralizzare, quelli non si ripigliano. Se uno è timido, è l'esempio di un timido, ma ci sono altri modi in cui uno, il rimprovero deve essere dolce. Con gentilezza, con pietà. Ci sono certe parole che sono pietre lanciate in testa, che sono stilettate nel cuore, e quelle lì non correggono, uccidono. O con dolcezza, il modo, l'esempio che ho fatto di Don Paolo quando mi ha detto vai in piscina, è un modo dolce, perché era positivo, una cosa bella la piscina, il resto non me l'ha detto. Altri peccati invece vanno corretti con forza e decisione. Ad esempio, perché? Prima citazione di Gregorio Magno, verso la fine, dice: altri peccati invece si devono rimproverare con forza, affinché chi ha commesso la colpa e non ne conosce l'entità la prenda dalla bocca di colui che lo rimprovera. Se il marito ti sta fallendo, è meglio che lo rimproveri con forza prima che fallisca. Se tuo figlio si sta per drogare, è meglio che lo rimproveri con forza. Perché, ultima citazione di Gregorio Magno, le persone aspre e sfacciate, se vengono rimproverate con delicatezza, si sentono incoraggiate da questa medesima delicatezza a commettere colpi più gravi. Cioè, certi ragazzi, se io non gli dico le cose con durezza, questi non capiscono che è un male. Non è carità trattarli con dolcezza. E allora, e qua concludo, seconda citazione di Gregorio Magno: bisogna avere cura che la pietà faccia apparire ai figli madre colui che li guida, e la disciplina glielo mostri padre, e pertanto bisogna provvedere con pronta e avvertita prudenza che la correzione non sia troppo rigida o la misericordia troppo permissiva. Allora, ecco, il desiderio che io ho è che noi possiamo essere l'uno per l'altro madre e padre, cioè che sappiamo correggerci con la dolcezza della madre quando è necessario, ma anche con la fermezza del padre, con la disciplina del padre, quando è necessario questo. Pensate, Gesù che corregge Pietro, quando Pietro gli dice non ti accadrà mai che tu morirai in croce, Gesù gli dice vai dietro di me Satana. Quando vede i farisei che si rischiavano di dannarsi l'anima, gli dice razza di sepolcri imbiancati, perché il pericolo che questi vadano all'inferno è così grave che lui li corregge durissimamente. talvolta invece è dolcissimo, è pieno di pietà. In Gesù noi vediamo queste due cose assolutamente, assolutamente unite. E questo è proprio la forma dell'amore, quello che dice San Paolo: mi sono fatto tutto a tutti. Con ogni persona trovo la medicina giusta, perché il rapporto con lei mi fa capire se quello che gli dico o non dico gli serve per crescere o meno. Ecco, l'incontro della prossima volta sarà invece intitolato Comunione e Comunicazione, cioè il tema della prossima volta sarà il dialogo, la comunicazione, perché il 90% dei nostri problemi sono comunicazioni che non raggiungono la persona a cui vogliamo comunicare, e quindi affronteremo come nell'era digitale in cui tutti siamo connessi, perché e come, perché non riusciamo a connetterci e come possiamo invece farlo. Allora, prima domanda: perché Dio, per correggermi, deve mandarmi una malattia, questo o una circostanza difficile da vivere che sembra dividere me da mio marito? Allora, primo, non sono nella mente di Dio, quindi posso solo vedere qualcosa. Io penso che possa iniziare a esserci una luce nella nostra vita se iniziamo a vedere che la sofferenza è una risposta amorosa che Dio dà al peccato, e soprattutto se noi iniziamo a vedere che lo scopo della vita presente non è la vita presente, ma il paradiso. Ad esempio, nella malattia Dio ci insegna, ci fa capire in antecedenza che noi moriremo, perché sennò noi non ci penseremmo, e che noi ci dobbiamo preparare al paradiso, che lo scopo della vita è andare in paradiso, non è la vita di adesso. La vita di adesso in sé, senza il paradiso, è una vita piena di ingiustizia, di male, e questo non sarebbe sopportabile. Allora, solo se noi iniziamo a vedere la nostra vita nella prospettiva dell'eterno, possiamo capire perché Dio, proprio perché certe cose noi non le capiamo in altro modo, usa talvolta dei metodi molto forti. Tant'è che è nella malattia che noi impariamo che siamo deboli, che abbiamo bisogno degli altri, cioè ci apriamo sempre, se la nostra libertà lo accetta, all'amore. Se voi vedete chi è che va da Gesù, sì, c'è qualche ricco, c'è qualche persona importante, ma chi vanno? I malati, i poveri. Perché? Perché hanno bisogno. Noi, finché non entriamo nella nostra, cioè, come dire, noi impariamo la nostra debolezza, il nostro essere creature, il nostro essere bisognosi di Dio, tante volte proprio nella sofferenza della malattia. Tant'è che chi accetta la sofferenza della malattia e la vive come strada a Dio migliora sempre. Se voi vedete le persone migliori che si incontrano, sono quelle che hanno attraversato grandi prove. Però comunque, ovviamente, rimane un mistero che solo nel dialogo con la preghiera, che facciamo con Dio nella preghiera, si può illuminare, e guardando a Cristo, il quale ha accettato tutte queste cose senza aver commesso nulla di male.
Uno può correggere solo se l'altro desidera essere corretto. Essere corretto, accettare la correzione, è difficile. Rischio: non correggere, lasciar correre, essere tollerante. Come uscire da questo loop?
Bella domanda. Cosa fa il medico? Prova le medicine. Se funzionano, continua con la terapia, altrimenti la cambia, perlomeno se è un medico bravo. E allora noi non possiamo sapere a priori se la nostra correzione avrà un effetto positivo. Dobbiamo rischiare in un modo o in un altro. Come facciamo a capire, come usciamo dal loop? Il loop è il rapporto con l'altro. Non è detto che uno che non accetta la correzione, ad esempio io da giovane la correzione nell'immediato non l'accettavo mai, perché da giovane ero insicuro e quindi la correzione mi mandava troppo in crisi, allora per difendermi la respingevo. Adesso che sono più maturo, che sono più sicuro di me, la correzione l'accetto anche molto tranquillamente, perché cioè, ho capito che sono limitato, la mia conoscenza è imperfetta e il mio peccato persevera, quindi se qualcuno mi corregge mi fa solo un piacere. Però certe correzioni che mi sono state fatte in passato, io l'ho capite o le ho accettate dopo 10 anni. Non è che si può misurare tutto nell'immediato, però noi capiamo se continuando a dire che a nostra moglie di non rompere, che alla fine questa si spegne, oppure di dire al marito tu non fai mai niente, questo qua si spegne, cioè tu ti rendi conto se vivi il rapporto con lui, come si esce dal loop nel rapporto con l'altro. Cioè, per questo dico, aprirsi all'altro e dirgli le cose vuol dire entrare in rapporto con l'altro. Il loop è il fatto che noi siamo chiusi in noi stessi, pensiamo che cosa dobbiamo fare, ma non entriamo in rapporto con l'altro. Nel rapporto con l'altro, che è l'amore, tu piano piano, se sbagli una volta, ti correggi nell'altra e alla fine trovi la strada.
Mentre con i figli viene più spontaneo correggere, tra adulti lo è molto meno. Nel rapporto con colleghi e amici, il primo pensiero che mi viene in testa a fronte di gesti o condotte di vita pessima è: siamo tutti adulti e vaccinati, se vuoi vivere così, cavoli tuoi, chi sono io per giudicarti? È difficile sottrarsi a questa logica.
Bellissimo. Domanda bellissima che descrive in maniera perfetta la logica dell'individualismo occidentale. La tolleranza. Io ti tollero perché tu sei un male. Cos'è che si tollera? Il male. La tolleranza non ha niente a che fare con l'amore. Si tollerano i mali. Allora, è qui è proprio il centro del cambiamento di mentalità che, come dire, la Chiesa ci insegna. Come facevo capire nell'inizio, si inizia a capire che questo individualismo occidentale è assurdo, perché se uno inquina da una parte, l'inquinamento che fa da una parte ricade su di me. Se nella tua azienda quello là fa il male e tu non lo correggi, può capitare che l'azienda fallisce e fallisci pure tu. Cioè, il bene comune è anche il bene mio. Allora, l'altro che fa il male ricade su di me. Questa idea, se è adulto, cos'è che c'è di giusto? Ovviamente, i bambini, noi abbiamo il dovere morale di correggere i giovani. E questo è giusto. Tra adulti c'è una giusta autonomia, questo è giusto. Ma se io vedo l'altro fare il male e non dico niente, io divento connivente col suo male. E il male entra dentro di me. È chiaro che col capo ufficio è difficilissimo, col collega il modo di correggere deve essere molto va calibrato. Un conto è che correggi i tuoi figli che ti sono affidati da Dio proprio con la responsabilità morale di correggerlo, il collega sarà in un altro modo. Ma se io, ad esempio, nei posti di lavoro, tu non lo correggi, però pensi dell'altro che è una... E questo qua cosa fa? Crea un clima sul luogo di lavoro terrificante, di sfiducia. Poi non parlare del parlare male dell'altro. Allora, la tolleranza del male è un male. E poi, voglio dire, quando io correggo i miei confratelli, io devo impegnarmi a fare quello che dico. È comodo non dire niente, perché tu non ti impegni con niente. Se tu dici a un altro collega questa cosa è sbagliata, poi devi non farla neanche tu. Cioè, il dire agli altri le cose impegna noi stessi e converte noi stessi.
Ci sono tante domande su presunzione e orgoglio, ne scelgo una. A volte se uno ti umilia, è difficile capire se la correzione che ti sta facendo è solo frutto dell'orgoglio dell'altro oppure no.
Ok, allora, se uno mi fa una correzione in maniera sbagliata, allora io dovrei avere un tale amore alla verità di me da superare l'errore con cui la correzione mi viene fatta e pormi la domanda: quello che mi ha detto è vero o è falso? Questa è la vera questione. Io ho fatto un sacco di correzioni in maniera sbagliata, al momento sbagliato, in modo sbagliato, ma tante volte queste correzioni erano vere. Però se ad esempio mia moglie mi dice una cosa, però mi umilia questo e mi fa star male, è meglio dirglielo. Avere questa libertà, quanto tempo ci vuole per raggiungere questa libertà, questo amore alla verità di sé, per cui a prescindere dal modo con cui vieni corretto tu lo accetti, è una lunga strada. Quindi se mi viene fatto per orgoglio, magari cerco di dirglielo, però noi dovremmo non indagare troppo l'intenzione della correzione e porci la domanda appunto radicale: quello che ha detto è vero o è falso? Perché correggere con purezza d'animo, cioè, è un lungo cammino e noi dobbiamo avere a cuore innanzitutto la nostra salvezza, la nostra correzione. Guardate che quello che noi non accettiamo di correggere qua, dobbiamo accettarlo di correggere in purgatorio. E lì dove Dio ci corregge in maniera pura e saremo vicini alla luce di Dio con gli angeli e i santi che girano, la correzione sarà molto più dolorosa. Perché se ti correggo io in maniera sbagliata, comunque ti corregge un peccatore poveretto, ma se ti corregge San Francesco che è pieno di luce, cioè tu vedi la tua tenebra. Quindi quello che ci deve guidare è la purificazione di noi stessi, che è un purgatorio, perché ad esempio accettare di essere corretto da tua moglie, che fa anche lei le cose sbagliate e ti corregge in maniera sbagliata, è umiliante. Però se quello che ti dice è vero, ti purifica, ti salva, ti evita anni di purgatorio. Questo secondo me è il punto che dobbiamo tenere fisso, cioè lo scopo della nostra vita è andare in paradiso.
Ci sono anche tante domande sul rapporto con i figli o con gli studenti, ne scelgo una. Nella scuola molti prof non correggono più gli allievi per timore delle reazioni dei genitori per una deviata idea della libertà degli adolescenti. Come si fa a non sentirsi completamente soli quando invece si pensa ancora che correggere i giovani allo studio, alla serietà, al rispetto reciproco sia un dovere, ma soprattutto un amore nei loro confronti?
Bellissima domanda. Fare il prete oggi, fare l'insegnante, fare il genitore, cosa è rimasto? Fare il politico, non essendoci più il principio di autorità, è difficilissimo. Sono rimasti i giudici che ti possono mettere in carcere, quelli ancora un po' li rispettano. Allora come fare? Il prete è uguale. Una volta, faccio sempre la citazione, no? Cioè di Brita, primo consiglio pastorale, tu sei il parroco, qualsiasi cosa che dici io la seguo, cioè il principio di autorità, seguo le cose che dici in quanto sei parroco. È l'unico che ho conosciuto, no, che mi ha detto questo. Non ho trovato nessuno che dice ti seguiamo perché sei parroco, il professore, nessuno più ti segue perché sei il professore non vale niente, non ha nessuna autorità il professore, perché non avendo mezzi coercitivi per far valere la sua autorità non vale niente. Allora, a questo punto, questi hanno rinunciato a correggere per evitare di essere denunciati dai genitori, eccetera. Allora, tenete presente una cosa, che come facevo nell'esempio del bambino di Don Massimo, i ragazzi percepiscono chiaramente che noi non li amiamo, se non li correggiamo. È chiaro che recalcitrano a questo, allora chi è che accetta la correzione dei ragazzi che ho qua in oratorio, chi ha dei genitori? Che correggendo i figli hanno il principio di autorità, ma chi non ha il principio di autorità non sa come rapportarsi all'autorità e quindi ci vuole una pazienza infinita, però alla fine quelli che rimangono ti ringraziano perché tu li tratti dicendo tu puoi diventare un uomo, fare quello che si può. Però no, non tirarsi indietro, ne salvate 5, ne avete salvati 5. Certo, con l'attenzione che ci vuole per evitare di essere denunciato, io potrei dire molte cose che non dico per evitare di essere denunciato. Però non rinuncio a esercitare la mia autorità e di questo i ragazzi ne sono grati. Quindi non dobbiamo tirarci indietro. In un mondo in cui le autorità, diciamo, hanno abdicato al loro compito, quei pochi che la esercitano possono fare molto. Non quindi demordete. Ultima domanda.
Abbiamo parlato di come e quando correggere, ma non di un aspetto. La correzione presuppone che chi corregge sappia con certezza quale sia il bene o il male. Non ti è mai capitato che qualcuno voleva correggerti pur avendo torto? La correzione presuppone quindi un discernimento quasi divino. Ci spieghi?
Allora, primo, sono stato corretto in maniera sbagliata più volte. Ho avuto diatribe lunghe perché non è detto che quello che mi dicono è giusto. Allora, qui è vero. Infatti, porsi la domanda, quello che mi ha corretto mi ha detto una cosa vera o falsa? È la domanda fondamentale. E allora qui è giusto, ci vuole un discernimento. Allora, Dio dà a tutti la coscienza. La coscienza ha un intuito del bene e del male istintivo. Però la coscienza va formata. Perché io studio? Perché voglio sapere che cosa è bene e che cosa è male. Cioè qual è la verità. La ricerca della verità è il primo bisogno elementare dell'uomo. Conoscere la verità. Siccome la mia conoscenza attraverso l'esperienza è imperfetta, fallace, breve, quindi giustamente dite, alla fine poi in tante cose qual è il bene? Per questo la grazia di incontrare Cristo che mi rivela la verità. Quindi uno mi dice una cosa che è contro quello che insegna Cristo, io sono sicuro che quello lì è falso. Ho un criterio chiaro che è la rivelazione di Cristo, i 10 comandamenti e poi l'insegnamento dei grandi padri della Chiesa. Perché io inizio a leggere e sono rapito quando leggo i santi, i padri della Chiesa? Perché ho questa domanda. Ma che cos'è il bene? Dov'è il bene e dov'è il male? Perché mi sono studiato queste cose sulla correzione? Perché ho avuto questo problema pratico da quando ho iniziato a fare il rettore, che non sapevo se dovevo correggere o no. E tante volte sono stato corretto in maniera sbagliata anche nella comunità cristiana, allora devo avere un criterio che sia oggettivo e che è l'insegnamento della Chiesa, che è luce per la mia vita. Poi come applicarlo praticamente, certe volte ce l'ho chiaro, certe volte non ce l'ho chiaro. E quindi prego il Signore che mi illumini, chiedo il consiglio di altri, perché la mia conoscenza è imperfetta e quindi quando non so cosa fare chiedo consiglio, però certe volte chiedo consiglio e questi mi danno il consiglio sbagliato, perché anche gli altri hanno una conoscenza imperfetta. Quindi certe volte devo accettare che ancora non sono nella luce e che certe cose ancora non le vedo chiare. Ma leggere il Vangelo, conoscere quello che ci insegna la Chiesa, beh, ma questo qua è una luce gigantesca. Ad esempio, come correggere questa frasetta che vi ho dato di Gesù del Vangelo? Ti illumina praticamente cosa fare, con una chiarezza enorme. Almeno sapere questo è veramente liberante. Questa è la ragione per cui facciamo gli incontri, perché per cui insieme, no? Questo dialogo che abbiamo cominciato insieme, di questa nostra vita comune, che sia illuminata dalla luce della verità di Cristo. Perché anch'io posso dire delle cose sbagliate, ma se io dico delle cose contro il Vangelo, contro l'insegnamento della Chiesa, mi dovete correggere, no? Mica mi lasciate nell'errore. E qui si capisce l'importanza di una tradizione. Perché l'uomo d'oggi non sa più cos'è il bene e il male? Perché ha buttato tutta la tradizione via. Però questa tradizione non basta, poi tu devi viverla nell'oggi, nell'epoca tecnologica. Gregorio Magno non c'aveva i telefonini e le serie TV da affrontare, quindi questo qua. Però sulla correzione aveva visto più chiaro di tutti i moderni, per questo io leggo gli antichi, perché su tante cose sono molto più intelligenti di noi. Sulla comunicazione, ad esempio digitale, eccetera, la prossima volta farò tutte citazioni di mode contemporanee, e così facciamo vedere anche che possiamo imparare dai contemporanei, ovviamente. Quindi, riassumo, la luce della verità ci viene dalla coscienza illuminata dallo Spirito Santo. Quando non sapete cosa fare, chiedete l'aiuto dello Spirito Santo, abbiate l'umiltà di chiedere consiglio a persone sagge, e già tu chiedere consiglio, parli e capisci meglio, anche se quello lì non ti dà la risposta giusta. Cercare di conoscere la verità che Gesù ci ha insegnato. Quarto punto, scusa che prima ho dimenticato, verificare. Cioè io ho deciso con Don Stefano che questa attività in parrocchia va bene, beh poi devo vedere se va bene veramente. Decidiamo di fare sto business, vediamo se funziona. Cioè il criterio ultimo della verità è la realtà. E questo è liberante. Certo, questo implica un distacco da sé, perché se io faccio l'attività in parrocchia e non accetto che la realtà non risponde, perché vado in crisi, che il mio progetto non si realizza, allora sono attaccato di più al mio progetto che alla verità. E qui sta al punto, al fondo, un amore ultimo alla verità.